allora cominciamo con il primo argomento di oggi. Lo dicevi un attimo fa, è uscito il nuovo annuario statistico del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute relativo appunto al 2023. Andiamo allora a vedere che cosa dice con Luciano Fassari, che è direttore di Quotidiano Sanità. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qui e effettivamente bentornato, perché tante volte l'abbiamo invitata, perché per noi è proprio un punto di riferimento su tutto l'andamento e le condizioni di salute del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, questo annuario, che è relativo al 2023, ci dà alcuni dati interessanti. Dice che negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 10.000 posti letto e chiusi anche parecchi ospedali, si parla di 70 ospedali chiusi. Ma vediamo un po' quali sono le caratteristiche principali che emergono da questo annuario, che, se non erro, fa un confronto a 10 anni di distanza, com'era il Servizio Sanitario nel 2013 e com'è nel 2023, giusto? Ecco, quali sono le principali caratteristiche che emergono, le novità?
Sì, come Quotidiano Sanità, ogni anno quando viene pubblicato questo tipologia di documenti cerchiamo di andare a fare un confronto col medesimo documento, magari su un lasso temporale di 10 anni, 5 anni. In questo caso abbiamo usato 10 anni perché secondo noi ci fa capire meglio qual è la fotografia. Volendola riassumere, vuol dire meno ospedale, oltre ai posti letto e le strutture, però insomma si vede un dimagrimento. Sicuramente c'è un aumento di servizi territoriali, ma quasi per la maggior parte affidati e appaltati al privato, e allo stesso tempo si nota anche una carenza di personale nella medicina di famiglia, nella pediatria, quindi un grandissimo calo. Quindi meno ospedale è un territorio un po' più privato e una carenza, voglio dire, che ormai è sotto gli occhi tutti, di quella che è la nostra medicina di prossimità. Si nota anche un minore numero di accessi al pronto soccorso, questo può essere anche visto come un dato positivo, però per esempio ci sono meno consultori, meno centri di salute mentale. Insomma, è una fotografia di un servizio sanitario che sostanzialmente piano piano, lentamente, goccia dopo goccia, sta perdendo pezzi.
Ma questo è un po' una tendenza in forte contraddizione con quanto sta avvenendo nella popolazione, perché noi abbiamo una popolazione che invecchia, è più vecchia in media rispetto al 2013, cioè la media dell'età degli italiani, e quindi questo comporta una necessità di maggiori interventi sanitari. Si vede qualche segnale di attenzione a questo fenomeno oppure no?
Allora, chiaramente è un fenomeno, quello nostro demografico, in atto da ormai un ventennio, quindi è chiaro che è sotto gli occhi di tutti. Segnali: il segnale poteva essere il famoso PNRR, che ha finanziato, insomma, finanzierà 1.000 nuove case della comunità, ospedali della comunità. Il problema è il solito, non c'è personale. Il PNRR è sostanzialmente un finanziamento dedicato a degli immobili, a delle strutture, ma non prevede niente per la spesa corrente, che è quella poi per pagare i professionisti che vi devono lavorare. Per cui ad oggi la sanità territoriale è in difficoltà. Non ultimo, insomma, il caso di oggi, no? La critica che veniva fatta, diciamo, alla Lombardia degli ultimi dati dei LEA, dove proprio sull'assistenza distrettuale la regione ha perso posizioni rispetto alle altre.
Ecco, rimanendo a livello nazionale, vedo proprio nella sintesi che è stata fatta di questo annuario che dal 2013 sono stati chiusi 74 ospedali, il 7%, tra pubblici e privati erano 1070 e sono scesi a 996, con un taglio più marcato per quelli pubblici, cioè 50 ospedali in meno in 10 anni. E uno può dire, vabbè, hanno tagliato gli ospedali ma ne ha fatti più grandi, quindi il problema è risolto. No, non è così, perché per quanto riguarda il numero dei posti letto, sempre rispetto a 10 anni fa, tra pubblico e privato ne sono stati tagliati oltre 10.000. Nel 2013 c'erano 226.000 posti letto, adesso ce ne sono 215.000, che tra l'altro sono meno della metà, questo me lo ricordo io, di quelli che c'erano a metà degli anni 80, subito dopo la riforma sanitaria del 78. Ecco, che cosa comporta questo taglio di posti letto e lei ha un'idea del perché sono stati tagliati?
Allora, parto dalla coda. Sì, nel 2015 fu varato i nuovi standard, viene chiamato il famigerato PM70, i nuovi standard per gli ospedali, e chiaramente questo ha visto la chiusura di molte piccole strutture. I classici piccoli ospedali che onestamente erano anche, diciamo sì, un presidio di prossimità, ma molto spesso non attrezzati per, voglio dire, per le emergenze, per tutta una serie di criticità e quindi a volte anche pericolosi. Il problema è che accanto a questo taglio non si è proceduto a un potenziamento dell'assistenza sul territorio pubblica. E questo chiaramente cosa crea poi con meno posti letto? Crea che si accede al pronto soccorso, ci sono sovraffollamenti, a volte si aspetta magari in barella o nel pronto soccorso perché non c'è un posto letto in reparto, con tutte le criticità del caso, soprattutto nei momenti di picco, pensiamo, no, all'influenza stagionale, no? È lì che abbiamo sempre le maggiori criticità. E il problema è che sì, tutti sappiamo il problema, ma la soluzione nessuno riesce sostanzialmente a trovarla e quindi rimaniamo in questo status quo di erosione continua e lenta, come dicevo prima, del Servizio Sanitario Nazionale, a nostro scapito poi.
Possiamo dire che allora in questo contesto, quando la popolazione, accade sempre, in una valle, in provincia, si oppone alla chiusura di un piccolo ospedale, e invece, diciamo, le autorità sanitarie dicono no, va chiuso, non garantisce i livelli di sicurezza, eccetera, è necessario un ospedale più grande, che però è più distante spesso da quel territorio. Siccome poi non viene sostituita da una medicina territoriale, dei servizi territoriali, tutto sommato non ha così torto allora la popolazione quando si oppone alla chiusura del piccolo ospedale, perché poi lì si ritrova nel vuoto, perché la logica di aprire il grande ospedale, che magari è collocato nel capoluogo di provincia, dovrebbe avere a fianco la logica di aprire dei servizi territoriali in quella zona. Sembrerebbe da questo quadro che non sia così, no?
Assolutamente, chiaramente mi immedesimo, voglio dire, nel cittadino di un piccolo paese, insomma, con pochi abitanti, che magari aveva il suo ospedale, conosceva i suoi medici, no? Quindi era il suo presidio di riferimento. È chiaro, nel momento in cui viene chiuso, e io penso sia giusto, però a quel punto bisogna immediatamente offrire una soluzione alternativa. Le case della comunità possono essere sicuramente una sostitutive da questo punto di vista, essere anche l'idea è quella di metterle proprio in rete, quindi non fare i silos tra ospedale e territorio. Il problema è che oltre che siamo molto in ritardo nella costruzione, ma poi molto spesso anche dove sono state fatte non c'è il personale.
Certo.
Quindi diventano scatole vuote e quindi è chiaro che poi sembra, voglio dire, no, il paradosso che era quasi meglio il piccolo ospedale. Il problema è che qui bisogna proprio intervenire, servono investimenti, servirebbe un ruolo più forte in questo caso del Ministero della Salute a bacchettare di più le regioni per velocizzare questa riforma e anche coinvolgere i professionisti.
Qui c'è un numero tra i tanti che emerge che ci preoccupa molto, perché noi riceviamo tantissime segnalazioni, e cioè che il numero dei centri di salute mentale qui in Lombardia sono i CPS, 10 anni fa erano 1603 e adesso sono 1334. Ma com'è possibile che diminuiscano di quasi 300 i centri di salute mentale, quindi per la psichiatria, in una situazione dove dopo la pandemia e col contesto internazionale che c'è oggi, le forme di disagio continuano ad aumentare, si slatentizzano ulteriormente, no? Ecco, questo è un dato, mi pare, molto preoccupante. Dal suo punto di vista come la vede?
Vado oltre, direi allarmante, perché se poi l'alternativa alla chiusura dei centri di salute mentale diventa fare i bonus, penso a quello per lo psicologico, che è sicuramente utile, però insomma si sostituiscono strutture e si dà in cambio un bonus. Ecco, questo fa un po'... Penso che questa analisi riassume il mio giudizio veramente allarmato rispetto a questa situazione, soprattutto perché non si tiene in considerazione forse la fascia più debole della nostra società, che sono i giovani, che sono una parte minoritaria del paese e quindi hanno chiaramente meno peso anche nelle urne, quindi è molto più facile incidere su di loro. Ma questi saranno problemi che ci porteremo avanti per tempo se non si interviene.
Sì, sono problemi molto molto grandi e che rischiano di creare poi anche delle conseguenze, perché è una generazione che cresce male, che cresce con enormi difficoltà. C'è un aspetto di cui si parla poco, e cioè che calano anche i medici di continuità assistenziale, cioè l'ex guardia medica. Si perdono circa 1500 medici. Ecco, questo spazio qui noi stiamo assistendo che viene sempre più coperto da iniziative private. Abbiamo parlato, per esempio, in radio qualche puntata fa di un accordo tra una grande catena di distribuzione di grandi supermercati che fa l'accordo con una piattaforma sanitaria dove pagando, oppure avendo una particolare carta di credito che sul quale si accumulano poi punti, via dicendo, si può avere come possibilità un servizio simile a quello che era la guardia medica, solo che viene coperto dal privato a pagamento, e questo soprattutto nei posti che sono fuori dalle grandi città noi lo sentiamo come una questione urgente, grave.
Vedi, nel momento in cui, voglio dire, lo Stato sostanzialmente disinveste, no? Ma la domanda è forte, è evidente che poi diventa un business e chiunque giustamente, cioè, vuole fare anche profitto su questo, perché ci sono affari da fare, mette in campo questo tipo di iniziative, e questo a un certo punto bisognerà dirselo chiaramente: che sanità vogliamo per il futuro? Vogliamo una sanità territoriale privatizzata, per cui dobbiamo avere l'assicurazione, e un ospedale semplicemente in grado di gestire l'acuto? Forse è il caso di dircelo chiaramente cosa vogliamo, perché questo purtroppo è quello che accade nella realtà, che è molto più veloce rispetto alle decisioni politiche.
Grazie mille Luciano Fassari, direttore di Quotidiano Sanità. A risentirci.
Grazie moltissimo.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie altrettanto. E, Vittorio, in questi giorni c'è stata una polemica sulla Lombardia, parliamone.
Sì, perché sono usciti i dati sui livelli essenziali di assistenza, cioè i livelli essenziali di assistenza sono tutti quegli interventi sanitari che lo Stato deve garantire a tutti coloro che abitano in Italia, da Reggio Calabria alla Val d'Aosta e a Bolzano. E viene analizzata la situazione regione per regione mettendo al centro tre ambiti: la prevenzione, la medicina distrettuale, cioè che è la medicina del territorio, e gli ospedali. Su questi tre settori vengono dati dei punteggi che poi diventano una sorta di graduatoria per andare a verificare quanto le regioni rispettano il fatto di mettere a disposizione tutti i servizi previsti dai LEA. Lo Stato poi su questo ha anche uno sguardo benevolo, perché dice: vanno bene le regioni che garantiscono almeno, raggiungono come punteggio almeno 60 su 100. Chi sta sotto 60 vuol dire che proprio non garantisce i servizi necessari, e attorno al 60 o sotto 60 troviamo poi soprattutto le regioni del sud. Ma che cos'è accaduto? Che la Lombardia è scesa all'ottavo posto. Al primo posto c'è il Veneto, poi la Toscana, il Trentino, l'Emilia Romagna, il Piemonte, l'Umbria e la Lombardia. E su questo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scatenato un attacco durissimo contro il Ministero della Sanità. Questa graduatoria, chiamiamola così, questi indicatori non hanno alcun senso. Ha usato anche affermazioni forti e sono tutte, se posso usare un termine giuridico, puttanate, arrivate a dire. Il ministro della Sanità ha reagito dicendogli che forse è bene che si deve dare anche una calmata, perché questi dati emergono da un'analisi precisa sul funzionamento dei servizi. E il presidente della Regione Lombardia dice: ci hanno voluto punire perché noi ci continuiamo a battere per l'autonomia differenziata, vogliamo gestire tutta la sanità. Ecco, io vorrei limitarmi a due osservazioni. Primo, che Fontana non poteva trovare perdonatemi, viste le parole forti che usa lui, le dico anch'io, una giustificazione più stupida di quella che ha citato. Perché se avessero voluto punire, ma poi stiamo parlando del governo della Meloni, le regioni che si battono per l'autonomia differenziata, non ci sarebbe al primo posto il Veneto, che anzi è la regione guida per ottenere l'autonomia differenziata. Secondo, ci sono dei dati chiarissimi. Dov'è che la Lombardia scende e perde punti? Sui distretti, e i distretti sono la medicina territoriale. E su 100 sui distretti arriva a 75, mentre il Veneto arriva a 95. E l'abbiamo visto durante la pandemia, la rete dei medici di medicina generale, gli ambulatori, i laboratori distribuiti sul territorio. Mentre invece in Lombardia questi continuano a chiudere. Quindi è arrivato a un punteggio molto basso rispetto al passato. 75 vuol dire che non hanno investito minimamente nella medicina territoriale. Fontana reagisce dicendo: ma sono uscite a livello nazionale le graduatorie degli ospedali e noi abbiamo alcuni ospedali che sono ai primi posti, tra i primi 10. Esattamente, è proprio questo il punto. Abbiamo degli ospedali che hanno dentro delle eccellenze mediche, dei colleghi bravissimi e che funzionano anche, ma lì il problema è riuscire ad arrivarci, il problema sono le liste d'attesa. Altro discorso è la capacità dei professionisti. E abbiamo invece una medicina territoriale dei servizi di base che è stata totalmente abbandonata a se stessa. Ed è esattamente questo il modello che ha provocato il disastro della pandemia. Non dimentichiamoci, lo continuo a ripetere, che se la Lombardia fosse stata una nazione indipendente, a livello mondiale saremmo tra l'ottavo e il nono posto come numero di morti per Covid rispetto alla popolazione in generale. E perché? Ecco, questi dati ce lo dicono, ce lo mostrano in modo fotografico. Abbiamo degli ospedali che sono molto buoni dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, ma verso i quali è difficile arrivare perché le liste d'attesa sono lunghissime, e abbiamo una sanità territoriale abbandonata completamente a se stesso. Questi numeri sono chiarissimi.